Buonasera, signore e signori. Noi siamo gli animatori della serata.
Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco.
Lei si aspetta che io parli?
No, mi aspetto che lei muoia.
Siamo qui per un altro motivo.
Pillola azzurra.
Dai la cera.
Pillola rossa.
Togli la cera.
Wow, ma che cos'è questo? Un episodio crossover?
Dopo la sezione cinema c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
Temi tu la morte?
Appunto, vorremmo fare un dibattito.
Non dibattito!
Da nuovo, se fa presto arriva la guerra atomica.
Ma nessuno è perfetto.
Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.
Dovete chiamarmi Signor Maiale.
Questa è la mia.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Bugia, dai.
Come no?
Adesso siamo in onda.
Ah, ma c'era il vuoto.
Ma siamo sempre al buio.
Non è possibile questa
perché non fa dire niente, perché siamo già nella settimana della novena di Natale.
Sì, c'è l'avvento. Siamo
più buoni e quindi è così. Copritevi.
Benvenuti a questa puntata di Cult Fiction. Oggi parleremo di tante belle cose. Argomenti.
Tu cosa hai visto?
The People We Hate at the Wedding.
Invitati a Marola, sì. Quello è il sottotitolo.
Sì, sì. No? Per forza, italiano, esatto, a Marola. Okay. Purtroppo ho visto Il paziente.
Era inglese?
No, è francese.
Peggio.
Esattamente.
Ok.
Io ho visto Slumberland,
solo perché c'era Jason.
Esatto.
Slumberland Momoa.
Ti sei rifatto agli occhi, insomma.
Io invece ho visto Diabolik 2. Jingle all'attacco.
Ah, è tornato?
No, in realtà ce n'è un altro. Non è tornato.
In che senso?
È tornato. C'è un altro Diabolik.
Sì, è vero.
Non è sbagliato, Francesco. No, Giacomo. Giacomo.
È vero, il grande Giacomo.
Irreprensibile Giacomo.
Il grande Giacomo.
Non sapevo facesse anche il cinema. Bene. Poi.
Serie. Mammals.
Io non ho visto. Niente. Non mi piacciono. Questa settimana ci ho operato con le serie. Non ne volevo.
Sei una persona scorretta.
Sono una brutta persona. Sì. Una persona falsa.
Persona valza.
Voi?
Mammals. Io ho visto Il racconto dell'ancella, in inglese The Handmaid's Tale, ovvero la penultima stagione.
Penultima stagione.
Bravi quando guardate le serie in lingua originale. Mi piacete un sacco.
Anche perché, no, allora, il doppiaggio italiano in realtà non è male. Vabbè, poi per il resto vi dirò dopo, perché ho una cosa da dire sul doppiaggio inglese.
Sulla versione originale?
No, sulla versione. Ho guardato un pezzettino del film francese col doppiaggio inglese.
Okay.
Il francese. Mi dispiace per i francesi, però a me non piace come lingua.
No, di merda, vabbè.
Sì, vabbè. Neanche ci provo.
Io guardo The White Lotus, che non è ancora finita, ma ci siamo quasi, però ne possiamo parlare.
Ok. Io molto semplicemente non ho guardato niente, quindi non ho visto niente da dire. Lascio parlare a voi e mi divertirò. Convenevoli, i saluti al nostro partner cinema.
Ciao, Green Week, che non ci vede, ma salutiamo.
Non ci vede perché siamo al buio. La programmazione di questa settimana. Abbiamo un rientro di...
Michele Placido.
No, sì, abbiamo Michele Placido con Osvaldo. Poi abbiamo ancora Bones and All, che sta facendo uscire il pubblico
per scandalizzare sempre più gente.
Sta traumatizzando gente, povere stelle. Povere
vabbè,
stelle.
Sono gusti di cibo, nel senso.
C'è chi ha la dieta carnivora e chi invece non mangia carboidrati. Poi abbiamo Incroci Sentimentali, che è tornato dopo 2 settimane di assenza, ce l'hanno di nuovo. Evidentemente
è piaciuto,
a furor di popolo è stato richiesto. Poi non c'è sempre, non manca, Il piacere è tutto mio.
Che carino quel film.
Sì,
boh, non lo so.
È piaciuto.
Ancora a guardarlo.
Forse no.
O Valentina non capisce.
Poi Il cinema ritrovato con The Great Buster Keaton. Una celebrazione, ovvero documentario su l'attore che faceva concorrenza a Charlie Chaplin con interviste a Quentin Tarantino, Mel Brooks, Werner Herzog, Johnny Knoxville.
Mm-hmm. Molto interessante.
Ciao, io sono Johnny Knoxville e questo è Buster Keaton. Hai più noto come quel coglione che si sminchiava in Jackass. E poi serata evento, La sposa nel vento di Joe Coda, per ben tre serate. Per tutte le informazioni rivolgersi al Cinema Greenwich di Via Sassari a Cagliari.
Sì!
Un applauso.
Detto ciò,
siamo ancora a cucù?
Sì.
Okay.
Chi inizia?
Andate voi. Vi risparmio ancora.
Andate voi perché io devo sistemare la regia.
Va bene, parliamo di Slumberland. Va?
Parliamo, okay, di cose belle.
Okay.
Vai,
vai, vai, vai, vai, vai.
Non volete un film tenerino, dolcino da guardare un pomeriggio?
Certo,
sì! Anche se c'è Jason Momoa, non è mezzo nudo questa volta. Subito non si vedono le non si vedono le chiappe come è uscito in televisione a farsi le interviste.
No, allora non lo guardo.
No, lui questa volta ha le corna, perché è tipo un mezzo uomo, mezzo creatura fantastica.
Oh.
Ed è, beh, una creatura dei sogni, quindi ha le corna, un tipo... fauna. Quasi, fauna. Quasi, sì. E ha i dentini aguzzi e i capelli lunghi, ma lo... Eh sì.
Non ho visto foto.
Però è un fauno, ma è molto... Cioè, voi immaginatevi uno proprio molto... grosso, maleducato.
Hello,
ah, rozzino.
Sì, rozzino, sì. Mm. Non è proprio il primo fauno carino, tutto celestino e dolcino, che no. Però la storia è molto carina, perché il film è diretto da Francis Lawrence, che è lo stesso regista di Hunger Games.
Vabbè.
Quindi come
vabbè, tanta roba allora.
Fantasy possiamo chiamarlo?
Fantascienza,
dai.
Sci-fi.
Sì, è liberamente tratto dai fumetti Little Nemo del 1911. E anche comunque prende spunto, diciamo, anche dalle favole di Lewis Carroll, di Alice nel Paese delle Meraviglie.
Bello!
Sempre quel mondo onirico, fantastico, no?
Però sì, è fantasy.
Sì. Praticamente parla di Nemo, una bambina che rimane orfana. Lei vive in un faro.
Che bello!
In un faro in mezzo al mare. Cioè proprio la solitudine, la socialità che potete trovare, un faro in mezzo al mare.
La bambina da sola.
Ma è la bambina di Miyazaki. La bambina rimane... Sì.
È uguale.
Sì. Mi spunto anche da lei.
Può essere.
Rimane sola perché il padre muore, povero, in mezzo al mare. E lei nei sogni ritrova quel mondo e vuole ritrovare suo padre, perché scopre che il nostro Jason in realtà era l'amico di suo padre, che ha smesso di sognare e lui non si ritrova più. E lei cerca di ritrovarlo nei sogni, quindi ogni sera quando inizia a sognare ritrova Flip, Jason Momoa, appunto, questo fauno maleducato.
Si chiama Flip.
Flip.
Flip. Un omone di 1,99 m.
Okay.
Sì. E lei ha un piccolo maialino di peluche che nel mondo dei sogni diventa un maialino vero. Indovina come si chiama?
Flop.
Maialino. Ah. Maialino, lo devi chiamare maialino.
Ma in che senso? Pensavo avesse un nome più virile.
Sì, ma anche nella versione originale.
Babe era meglio.
Credo che si chiami, sì.
Piggy,
una roba del genere. Sì. Sì. Sì, praticamente è un film sulla elaborazione del lutto, possiamo dire, ma c'è anche, insomma, la catarsi del viaggio, possiamo chiamarla così, è comunque anche il credere sempre nei propri sogni, non smettere mai di sognare, sì, questa cosa è molto alla
Serano Famosi.
sì, però ragazzi, è un film Netflix molto carino, cioè Jason Momoa in questi panni non l'avevo mai visto. Non hai capito il solito, ti spezzo in due, ti prendo a pugni, no? È tenerino qua, quindi è da guardare, se volete un film tranquillo da guardare, anche Lacrimuccia alla fine. Sì.
Già piango da sola, figurati se lo mettermi a guardare il film,
sì.
Non piangere,
male. Vabbè. Sì, mi è piaciuto molto, io contenta questa settimana.
Io contenta.
Io contenta.
Io felice.
Poi.
Sì.
Poi.
Nuovo giro, nuova corsa, vai.
Invitati per forza.
Già dal titolo Quel film che non devi vedere.
Mi sa, tipo Quattro matrimoni e un funerale.
Sì, però, esattamente! C'è il mercato in pieno, guarda!
È quel genere di film che vuoi guardare un pochino per tranquillizzarti.
Io in realtà l'ho paragonato a Love Actually e a, come si chiama, Se mi lasci ti sposo.
Se mi lasci ti cancello.
Se scappi ti sposo.
Ah, se mi lasci ti cancello.
È un altro.
È proprio commedia vecchio stile, no? I pezzi da 90.
Senti gli applausi del pubblico.
Wow, esattamente.
Quanto è brutto Love Actually? Chiudo.
E vabbè.
Commedia romantica natalizia. Cazzo vuoi.
Sì. No,
comunque siamo, pure bello, ma... siamo su quel genere.
Mm-hmm.
Però c'è un cast interessante.
Tipo?
Kristen Bell, che ha fatto The Good Place, ha fatto Veronica Mars. Anna in Frozen. Tanta roba, molto carina lei. Mm-hmm. E c'è anche Allison Janney. Ha fatto Juno, The Help.
Ah, ok.
Molto toga.
Non ce l'ho presente diviso.
No.
Diviso in due?
No.
L'ho detto perché lo facevano loro.
Aiuto.
Comunque. Fatemi sentire che sembra che stia parlando da solo, però.
Abbiamo il pubblico.
Abbiamo il pubblico in sala.
Comunque, è la classica commedia dove appunto c'è questa mamma che ha avuto, che allora si è sposata, ha avuto un primo matrimonio, ha avuto una figlia e poi si è mollata perché il tipo gli ha messo le corna e si è messa con un altro uomo, ha fatto altri due figli.
Complicato.
Solo che la sorella maggiore, quindi la figlia nata dal primo matrimonio, si sposa e quindi invita tutta la famiglia. Cioè la classica commedia dove, ah sì, ci riuniamo tutti, ma sì.
Sembra la trama del film di Allo Giovane Gioco, comunque, quello che dovrà uscire.
Anche un po' Ti presenti i miei.
Sì, sì, anche, infatti, sì, è paragonata appunto a una commedia.
È una coppia di una coppia di una coppia di una coppia di un film.
È roba già vista, insomma. Come sottotitolo ho messo Alla ricerca dello humor, perché effettivamente non c'è.
Vabbè, lo humor
non c'è, perché si tirano fuori i classici stereotipi, differenza tra americani e inglesi, pallosissima, ragazzi, che alla prima la senti dici seconda battuta, ok, sì, però basta, alla terza basta, voglio cambiare, basta, stoppiamo tutto, cambiamo film. Terrificante.
I sceneggiatori sono inglesi, francesi?
È una lei, Claire Scanlon, che ha fatto il montaggio di The Office e ha fatto anche
The Office,
ha diretto British. The Good Place e anche Brooklyn Nine-Nine.
Sono tutte cose molto belline.
Una montatrice?
Sì, lei fa anche sì, montaggio.
Che vabbè, però scrittura.
Forse è quello il problema.
Sì, sei
mi sa di comicità inglese, detto così, non so, la tipica comicità inglese che non fa ridere a noi.
No, in realtà quella vabbè, fatta bene fa anche però ridere, però...
Fleabag.
Sì, sì.
Fleabag, ma lei è diversa, dai.
Qui non ci sola. Sono, cioè non è esilarante per niente, cioè non... Ti lascia veramente... T'addanno? Cosa sta succedendo? Comunque è brutta, mamma mia, non mi è piaciuta per niente.
Da 1 a 10.
Poi ovviamente finale super, cioè fino a poco prima metti il cartello spoiler.
Aspetta. Mi dovete avvisare perché è importante.
Allora, la famiglia si riunisce.
Mm-hmm.
Ok. Ovviamente ci sono i classici litigi, no, tra fratelli che improvvisamente si risolvono. Così.
La magia del Natale.
Per esigenze di sceneggiatura. Si risolve
chiudiamo in fretta, però è brutto. Cioè ci stava anche una trama un po' così, no? Già vista. Però almeno lo humor, cioè, deve esserci, deve far ridere almeno un pochino, no? Invece no.
Non è quel film che mi dicevi di dover vedere con quello che rovina il musical?
Con James Corden.
Con James Corden.
È quello? No, quella è una serie. Ed è brillante.
Tranne James Corden.
No,
lo si deve far brillare e basta.
Vi dirò, mi sono ricreduta.
Meno male che abbiamo un pompiere in sala, perché è così. agli artificieri, giusto. Se brilla troppo, poi ci è servito. Okay.
No, 2 stelle, ragazzi. 2 stelle su 5, terribile, cioè bruttina. L'ho guardata a fatica, addirittura ho stoppato più volte, sono andata in bagno, mi sono rimata le unghie. Hey. Sì, è la classica commedia, come dice Vale, che ti metti quando
pulisci casa.
Senza, sì, impegno, sì, sì. Senza impegno, d'accordo. Bene, quanta bella roba, venti!
Esattamente, ho fatto quello, mentre guardavo il film mi sono preparato il pranzo, okay. Mentre mi preparavo il merluzzo ho guardato questo scempio. Mm-hmm. No, non saprei come altro descriverlo, sinceramente. È prova ad essere un thriller prova. Psicologico, basato su un romanzo, un fumetto in realtà, inedito qua in Italia.
Un cinecomic.
Sì. Farò molta fatica a pronunciare i nomi. Diretto da Christophe Charlier. Sto provando ad essere un po' francese come te. Il film si chiama Il paziente, per il francese Le patient.
Grazie.
Ok, siamo a 17 e 16. Okay.
Non è come la sua pronuncia.
Con il protagonista Xomin.
Perché ti sto pisciando?
Non ce la può fare. Secondo me sta pensando a Tore che cerca di pronunciare in francese. Quindi...
Xomin.
Va in bug.
Ma è asiatico.
Va in bug. Figlio di Khmer, della tribù di Stan.
Che okay. Ci dicono qua un film cerebrale, intrigante, affascinante. Siete ciechi, raga.
Cerebrale.
Okay.
Vabbè, allora.
Ricomponiamoci.
Sto male. Non mi è piaciuto. Non l'avrei mai detto.
Proprio brutto, brutto, raga. Allora, praticamente... abbiamo questo... Tore, non guardarmi. Abbiamo questo ragazzo di 19 anni che si sveglia dopo 3 anni di coma. Scopre che tutta la sua famiglia è morta.
Cazzo.
Siamo nel 2001, infatti hanno voluto fare anche un omaggio alle Torri Gemelle. A un certo punto si sente... sono crollate le torri. Totalmente a caso, iniziato e finito là. L'hanno voluto...
Il momento contestualizzazione...
Sì, cioè nel senso...
momento storico.
Poteva essere giugno, non settembre 2001, però loro hanno voluto...
Buttiamoci là.
Sì, l'hanno voluto buttare là.
Le torri?
Non solo.
Torri e basta, però basta.
Allora, cosa succede? Che lui si sveglia a 19 anni... E la psicologa dice, dobbiamo cercare di capire cos'è successo, perché la tua famiglia è tutta crepata e nessuno sa niente.
Ma io che cazzo ne sto? Stavo a dormire.
Cosa succede? Che...
A me lo chiedi.
E cosa c'entro io?
E subito John Travolta.
Sono l'ultimo a sapere le cose.
Sto parlando del 98 questo.
Se non lo sai te, cosa è successo?
Vabbè. E la psicologa appunto fa delle domande anche un po' pungenti.
Lo punge per vedere se è ancora vivo, perché non si sa mai, capito?
Sì, non è proprio una psicologa, è più una pazza, perché comunque non è molto carina con lui. Cioè, questo qua sta un po' morendo, perché ha appena scoperto che la famiglia è morta, eppure lei... Scusami, ma tu ti ricordi perché ti sei trovato un coltello ficcato in pancia? No, non se lo ricorda, però anche lui è l'unico che si è salvato e abbiamo la figura di una sorella. La sorella di lui, che a quanto pare è scappata, è l'unica che si è salvata da questa strage. E per tutto il film noi abbiamo dei flashback dove lui sembra avere delle allucinazioni, parla con la sorella che è un po' psycho anche lei perché fa cose... È un po' anormale questa sorella comunque, e lui la guarda tipo, però dati una calmata figlia mia, perché non è il caso di essere così violenta. Faccio spoiler?
Ma sì,
spoiler. Avviso, perché non guardatelo, ma cosa ve ne frega? Ma ve lo racconto io.
Il mio non era neanche spoiler alla fine.
Cioè,
vai.
Vabbè, alla fine di tutta questa cosa si scopre che è lui lo psicopatico.
Ma
ovviamente, ovviamente. non solo ha ucciso tutta la famiglia, ma aveva delle allucinazioni, perché questa sorella è morta prima che lui nascesse. Non esisteva, però lui, classico, per sopperire,
se la immaginava, ma...
se la immaginava. E indovinate chi era la sorella? Per tutto il film c'è questa colonna sonora di questa bellissima canzone.
Vai da Orfei.
È dietro Vittore.
Basta, dai.
C'è questa colonna sonora. Era la cantante di questa canzone, la sorella. Una cantante che lui si è immaginato come se fosse la sorella. E questa psicologa ovviamente sapeva tutto. Sapeva che lui fosse comunque violento, un po' flippato. Eppure voleva provare a capire il perché, quindi l'ha un po' usato tipo esperimento. E poi una cosa che non c'entra niente, avete presente quell'attore che ha fatto The End of the Fucking World?
Sì.
Ok, c'era lui, totalmente a caso, che guarda un po', è muto. Perché non parla? Perché sicuramente è francese, non lo sa, quindi hanno fatto quel personaggio che non avesse, che ha avuto il trauma, quindi no.
Ha smesso di parlare.
Quindi non parla. Metto
sul curriculum.
Parla gesti, perché sicuramente gli dà una pronuncia francese, sembra attore.
Era come di parlarlo bene.
Abbiamo meglio io.
Tutto bene. Quindi un film che se posso dargli meno 10 glielo darei.
Ma in realtà a me è interessato molto.
Vero?
Come l'ha raccontato.
Ah, comunque, però twist di Sesto Senso, dai.
Sì, e poi stavo facendo riferimento al doppiaggio inglese. Mm-hmm. Dato che io il francese non lo reggo, mi dispiace, ma proprio zero, ho detto vabbè, me lo guardo in inglese. Gli inglesi neanche ci provano a mimare il labiale.
Mm-hmm.
Ad andare in sincro, non ci provano, gliene frega niente. Sembrava che uno stesse parlando arabo e l'altro stava parlando ostrogotto.
No.
Bene, ma non benissimo. Va bene.
La lingua babilonese, non si capiva niente. Vabbè.
Sono due popoli che...
Che non ci provano. Meno male che è nato in Francia il cinema. I fratelli Lumière, così.
Sì, ma infatti loro sono come gli inglesi, quelli che non provano a studiare un'altra lingua, ritengono la loro più importante, e sti cazzi delle altre lingue.
C'è anche da dire che sono due lingue diverse, momento linguistica. Il francese è molto più, meno sintetico, diciamo, dell'inglese. L'inglese è una lingua molto più sintetica, quindi una frase detta in francese risulterà sempre più lunga e articolata rispetto a quanto sia l'inglese.
E invece quindi italiano, diciamo, in italiano anche con l'inglese, per dire, e appunto anche col giapponese. Perché noi italiani riusciamo? Cioè, cosa abbiamo in più degli altri?
Questo dipende dai doppiatori. Allora, il doppiatore deve essere bravo a sopperire quella mancanza di linearità tra una lingua e l'altra, e quindi magari allungare un po' più la parlata, oppure fare più pause in modo che le due cose concilino, no?
Certo. Vabbè, non
ce l'hanno fatta. L'impegno,
no, non ci hanno proprio provato.
Non avevano un budget per il doppiaggio.
Però avevano il budget per far fare la comparsa all'attore di The End of the Fucking World.
Ah, comparsa?
Sì, ha fatto 3 minuti di comparsa.
Un tentativo di... inserire nel progetto anche l'inclusione, quindi mettere uno che parlasse la lingua dei segni. Una paraculata.
No,
sul serio, non era una battuta.
È un film Netflix.
Io ho riso perché...
È un film Netflix, è uscito il 25 di novembre, quindi
mettiamoci un sordomuto.
No, ma lui non coda già vinto, però non parlava la lingua dei segni, non parlava proprio, lui ti parlava proprio a gesti, come sei morto perché era vivo, cioè non...
Come sei morto?
Abbiamo avuto...
Sì.
Ok. Stiamo dicendo...
Vai avanti.
Sì, che lui, per far capire che cosa gli era successo l'incidente, perché ricordiamoci che siamo dentro un ospedale comunque, perché lui è ancora ricoverato ovviamente, prende la macchina e fa vedere che lui ha avuto l'incidente, lancia la macchina per far capire che ha avuto un incidente. Quindi una scena secondo me un po' così, cioè messo un po' là a caso perché è famoso, non per altro.
Sì, quindi parla a gesti, non lingua dei segni.
No, cioè, si fa capire, gesti... sì. Sì, perché lui sicuramente ha avuto il trauma così forte che
magari ha perso anche la capacità di, non so, mettere,
di dialogare, di avere proprio
sì, di mettere in pace il cervello col linguaggio, non lo può so, essere. Può essere.
No, non ci hanno spiegato, per quello ripeto, è stato messo là a caso perché è un po' più conosciuto e perché il resto del film faceva schifo.
Ciao, sei tornato.
Eccolo qui. Eccoci qui.
Eccomi qua. Eccomi qua.
Com'è quello, quel video che fanno con i gattini di solito?
Minuti qua nella città.
No, comunque. Quello di Shaq.
Sì.
Sì.
Questo tutto.
Che è anche un po' sconcia in realtà. L'ho scoperto da grande.
Sì, ha sì, dei versi in cui esatto. Sì, ci sono delle allusioni che sono...
Dulache! Basta.
Cheat, momento citazione, fatto. Poi, film.
Stiamo aspettando Diabolik.
Diabolik 2, Ginko all'attacco. Secondo capitolo della trilogia creata dai Manetti Bros, sul fumetto creato a sua volta da Angelo e Luciana Giussani, però questa volta cambia interprete. Non abbiamo più Luca Marinelli che lascia la maschera di Diabolik, ma abbiamo Giacomo Giannotti che è in Grey's Anatomy.
Io non sono contenta.
No, noto è più per Grey's Anatomy.
Non
sono
contenta.
Diciamo che praticamente il progetto sì, ci guadagna con l'interprete di Diabolik, perlomeno indossando la maschera, ha più le physique du rôle con la maschera, lo sguardo c'è tutto quanto. Luca Marinelli aveva uno sguardo buono,
Minze.
Alla fine
bellino,
gli
Luca
occhi
Marinelli.
Ci stanno, sono gli occhi bellissimi di un colore indicibile, però nello sguardo no. Quindi alla fine è meglio che lasciasse il progetto.
Vabbè, sì. Però va a fare molto ridere con lo sguardo dolce.
Ma se lo vedi a testa giù, non lo vedi.
Lo vedi un po' di sbieco.
Anche oggi l'abbiamo detta.
Mentre, mi aspetto da un momento all'altro. Te l'avevo detto.
Esatto. Giacomo Giannotti invece c'è di più. Perlomeno con la maschera, con la tuta. Come volto di Diabolik direi di no, perché è riccio, cioè un colpo di piastra potevano darglielo almeno, no. E vabbè, pazienza. Un'aggiunta al cast invece, Monica Bellucci, che fa Altea.
Ma siamo la meba.
La compagna, ci arriviamo, la compagna di Ginko.
La fanno parlare ogni tanto?
Cazzo sì.
Ah, purtroppo
la fanno parlare.
Anche.
Cosa molto stonata, contraddittoria all'interno del film. Altea è la duchessa di Genf, uno stato confinante, credo, con Clerville, la città dove si svolgono le rapine di Diabolik. Genf è dato all'immaginazione credere che sia francofono.
Okay.
Per questo motivo hanno scelto Monica Bellucci, che vive da una vita in Francia. Mm. Saprà parlare francese questa cristiana, no?
E invece?
Beh, aveva anche un marito francese.
Vincent. Vincent Cassel.
Ne sei a pacchi.
Tanta roba.
Parola francese. Ecco, lei recita con un accento che non è né francese né chissà cosa. Sembra che abbia il boccone in bocca, una pallina da ping pong in bocca, e scimmiotta una cosa incredibile, sembra una cogliona, quando sembra. Tutti gli altri che sono ugualmente di Genf non hanno alcuna caratterizzazione di accento.
Ma perché la odiano? Io penso che ci sia dell'odio nei suoi confronti, qualcuno gliel'avrà detto o lei si è imposta nell'essere una deficiente,
perché gli fanno fare questi voli?
Fa la figura di una pirla che
più che altro a me va
dobbiamo per forza postarci in pubblico. Che problemi hai? Che problemi ha? Cioè, veramente è sgradevole sullo schermo.
Invece gradevole, immagino. Mia
Leone.
Vabbè, però raga, di cosa stiamo parlando?
Al fumetto, cioè. È messa sulla pellicola. Lei è incredibile.
Comunque, non so se qualcuno l'ha notato, ma io e Tore siamo vestiti a tema.
Però non ho lo sguardo di Diabolik.
Siete già meglio.
Io non sono bella come Miriam Leone. Ma...
vabbè. Infatti al casting abbiamo fallito.
Succede. Neanche come controfigure, capito? La vita.
Poi, una cosa molto interessante invece, e non l'avrei mai creduto, il brano di Diodato.
Ah,
che non è un castino, ha vinto Sanremo.
Cioè, è una bestemmia, Diodato.
Ho appena detto.
Maledetto?
Sì.
Ah, però...
Ripeto, siamo a 30-53.
Ormai ci siamo abituate, mi sa, eh.
Al fatto che dico cose brutte?
Sì, sì, okay. Sì.
Vabbè. Sono stato bocciato a catechismo.
Quello che cantava Rumore.
Quello che cantava Rumore.
Sì, sì, che stava con Levante.
Quello che cantava...
i beni culturali.
Ah, hai visto che ce la possiamo fare, forse.
Il suo brano, di cui non ricordo il titolo, praticamente viene utilizzato all'interno del film, diversamente da ciò che è stato per il brano di Emanuele Agnelli, che si sentiva ogni tanto nella sequenza iniziale, ed era molto ben fatto, viene utilizzato questa volta, non credo sia una citazione, ma una spudorata copiatura, dei titoli di testa di 007. Ovvero, il brano viene inserito dopo una piccola scena per introdurre tutto il resto del film. Cosa succede? Durante il brano ci sono i titoli di testa, appunto, quindi è inserito in maniera molto interessante, c'è un'esibizione a teatro e lui inizia a cantare. In realtà lui neanche si vede nel teatro, però poi appare nel film.
A fare.
Una cosa un po' strana. È l'interprete del brano. Quindi c'è questo corpo di ballo che si muove, fa quello che deve fare, si vede il titolo Diabolik, Ginko all'attacco, Manetti Bros, Giacomo Giannotti, Milano Leone, Valerio Mastandrea, quella deficiente di
Monica
Bellucci, e basta, finisce il brano.
Ok.
Poteva essere speso meglio mettendo anche i nomi di tutti gli altri interpreti che poi continuano ad apparire lungo il film. Li avresti concentrati nei titoli di testa che erano accompagnati dalla canzone.
Invece...
come fanno negli altri film, come fanno in tutto 007. Però l'idea è molto brillante, perché quella sequenza è il videoclip di Diodato alla fine.
No, okay.
Passa... cioè, niente di più, niente di meno. Però è inserito in maniera che sia utile al film. Il resto del film? Non ha né capo né cola.
No!
Perché la trama è banalissima.
Oh, che delusione!
Tutto quanto spoilerato, nel senso, nel fumetto funziona, ma è un media completamente diverso.
Esatto.
Nel fumetto non sei tenuto a spoilerarti niente, fino a quando non volti pagina, non sai cosa succede. Nel film invece questo risulta come, vuoi vedere che poi infatti succede quello che ti stavi immaginando.
Non è semplice.
Non è semplice, però in realtà è anche molto fedele al fumetto in questo. È uguale, è identico fino all'ultima tavola. Per questo ho detto non saremo mai soddisfatti. È identico, però non funziona. Mentre per qualunque altro cinecomic, ma è troppo diverso, nel fumetto succede questo.
Vabbè, ma
non si rendono conto che sono diversi, appunto sono media diversi, quindi non è possibile.
Risultando così, molte cose sono davvero cringe. Ma davvero, davvero, davvero cringe. Eppure è uguale. Però si parla anche di un contesto storico completamente diverso e stereotipato. Dialoghi che non esistono nella realtà e che pure quegli attori dicono. L'ha detto davvero, cioè nessuno parlerebbe mai così. Lo si dice per i film normali, figuriamoci per un progetto del genere.
Come in Caravaggio, insomma.
Sì, sì, eppure così. Però, secondo me, siamo sulla strada giusta. Il secondo di una trilogia, magari il terzo, o è veramente ancora più brutto, oppure funziona. Quindi,
l'anno prossimo, peggio di così non può essere.
Secondo me ci può essere
sempre peggio.
Un altro tentativo di recasting di Diabolik. Ci sta, io me l'aspetto un altro. Questo è a metà strada, magari troviamo anche quello che sta bene pure senza la tuta. In borghese.
Io tornerei agli antipodi comunque, preferivo l'altro.
Quindi il primo era meglio?
No. No, cioè no, siamo ancora lontani dall'avere un buon film.
Il primo era bello comunque, mi è piaciuto, parecchio anche. Anche dal punto di vista tecnico, è girato molto bene.
Ma i Manetti Bros sono dei registi con i contro...
Non l'ho visto.
Coglioni.
No, devi dirlo con più enfasi.
L'ho voluto dire delicatamente. Coglioni, raga. Coglioni.
Però si stanno misurando con qualcosa che secondo me, pur essendo dei grandi appassionati, non è proprio nelle loro corde. quello che manca al film è essere moderno. Si può fare un progetto in costume, perché alla fine siamo negli anni 60, ma con un assetto contemporaneo, in modo che non risulti cringe. No, non trovo un'altra parola. Cioè, ci sono molte sequenze imbarazzanti, davvero imbarazzanti.
Faccio un esempio, metti spoiler.
Monica Bellucci c'entra in tutto questo.
Monica Bellucci, ma... è imbarazzante lei, proprio come,
cioè,
persona.
Io non avevo dubbi. Quando è stato rivelato il cast, c'è Monica Bellucci, minchia. E vabbè.
C'è anche David Lynch, l'ha scelta solo perché era bella, secondo me. Non perché era brava, infatti non parla. Appare basta.
Sì, è una velina.
Datemi una referenti che dica cagna maledetta.
È proprio quello.
Sì, è una cagna maledetta.
Sì, non ha mai saputo recitare. Ma anche all'inizio.
Ma perché è famosa?
Perché era bella e la mettevano a fare film.
Bella, tuttora è molto bella. Ma non serve a niente. Cioè,
è plastica
adesso.
A
dimostrare adesso, che la bellezza non è tutto. Ma l'hanno anche piallata.
Piallata?
Sì.
Ah, ritoccata.
Con le luci. Per il pubblico. Con le luci.
Cosa avete da dire? Nel vi senso... vado sgomitando.
Perché all'età che ha?
Quanti anni ha? 60? 50?
Più di 50.
Vabbè, bella
hanno fatto in modo che avesse la stessa età di Eva Kent, di Milano
Leone. Ciao.
Ok. Ok, che ha un anno in meno di me, mi pare, ha 32 o 35, non lo so. 85 è l'anno però di nascita.
Okay. Beh,
grande. Insomma, se gli porta bene,
sono... cazzo. Quindi c'è stato un lavoro di luci su di lei che sembra, cioè, Barbara D'Urso piatta senza profondità.
Ok.
Ok. Inseguimento. Ginko sta seguendo Diabolik, e Diabolik è il suo rifugio sotto la montagna.
Ah,
si apre la
primo.
Parete, okay. Uguale. Okay. Gliel'avevano accordato quel rifugio. Ce n'è un altro nella stessa montagna.
Non pagava più l'affitto.
Esatto, l'hanno sfrattato. Locale sottoposto a sequestro. Si nasconde, arriva la pattuglia di Ginko subito dopo. Ispettore, l'abbiamo perso, però il segnale radio conduce qui. È dentro la montagna.
Dai.
Ma lì dentro prende il wifi unicamente?
Penso di sì.
Dici?
Paler l'ha mandato anche lì. e questo è quanto, insomma. Cioè, sì, non saremo mai contenti. Monica Bellucci ci dicono da casa che ha 58 fucking anni.
Oh, io ci metterei la firma per essere così.
Quindi, la Miriam Leone ne ha la metà. E hanno fatto in modo che dimostrasse la stessa età.
Che vi devo dire?
Ma è Monica Bellucci.
Tanta roba
però...
per Monica Bellucci, cioè, chapeau. Cheat, che era?
Cassano.
Alte
citazioni.
Quindi,
cioè, non la consigliamo, Monica. No, io Monica Bellucci non la consiglio proprio come persona.
Raga, l'hanno sempre presa perché è bella, dai, diciamocela tutta.
È un complimento questo?
Beh, talento l'avevo capito, però
no. certo.
Anche quando l'hanno presa, sì, cast stranieri, è rimasta un po' sempre... Quando ha fatto 007, io me la ricordo, boh, era messa
lì... Io da poco
lì...
qualche mese fa, ho visto purtroppo un film con Liam Neeson, bruttissimo, terrificante, Misery se non mi sbaglio si chiama. Purtroppo ho anche pagato il biglietto del cinema per andare a vederlo. E c'era Monica Bellucci. Mm-hmm. Raga, una roba terrificante. Terribile. Ogni volta che entrava in scena volevo prendermi gli occhi a fare così.
Topolino.
Tipo palestra.
Vorrei...
di Topolino.
Sì, sì, sì.
Vorrei spezzare un'arancia
a favore
di Monica
Bellucci. Dibattiato. Dibattiato. Che è morto, vi ricordo.
Grazie.
Era per ricordarlo a me stessa che delle volte
un film bello con Monica Bellucci.
Sentiamo.
A parte quello che suggerirà il pubblico, Malena, d'accordo. I mitici Colpo Gobbo a Milano.
E c'è Monica Bellucci.
C'è Monica Bellucci.
E cosa fa lei? La statua? Sta zitta?
No. Lei ha la parte della ciociara, praticamente. Imita un accento incredibile.
Mi dici il cast di quel film?
Insieme a lei, Ricky Memphis e Claudio Amendola. È una commedia dei Vanzina o dei parenti.
È un cinepanettone.
È sceneggiato anche da uno degli ultimi, sceneggiato da Scarpelli, mi pare, da Gia Scarpelli, forse solo da Scarpelli. Fa una cazzo di ricerca su Google.
Non prende, non prende.
È una commedia, è una commedia, e lei si prende molto poco sul serio in quel ruolo.
Forse deve imparare
la commedia, forse sbagliano i ruoli che gli danno.
Secondo me sì, ma le robe impegnate risulta un po'...
Non lo so, oggi.
Un po' goffa.
E tu pazzo parlando che va...
Sì, meglio delle robe del genere. Eravamo ancora sotto spoiler.
Ah.
Ci
ascoltiamo i
trailer. Già. Ci ascoltiamo i trailer. Il problema della Sicilia sono i trailer.
Nerva Pictures presenta un film dei Ditelo Voi.
Siamo sicuri che siamo capitati nel posto giusto?
Ti prego, salvami.
Una bambina tiene in ostaggio tre uomini adulti.
Il demone ci ha messo uno contro l'altro.
Tre uomini e un fantasma, dal 24 novembre al cinema.
Cazzino, ma che tenne sta creatura.
Gli stivali sono tornati!
Sono conosciuto con molti nomi!
Venite a scoprire le avventure del leggendario gatto!
E il felino spadaccino!
E il micio macio!
Dalle favole di Shrek!
Sono il gatto con gli stivali!
Prendete quel gatto!
Il gatto con gli stivali 2!
Mi hanno trovato!
Da mercoledì 7 dicembre solo al cinema!
Avatar, la via dell'acqua.
Ho bisogno che tu stia con me.
Dal regista James Cameron.
Questa famiglia è la nostra fortezza.
L'evento cinematografico di una generazione.
La via dell'acqua connette tutte le cose.
Vivilo in 3D dal 14 dicembre, solo al cinema. Prenota ora il tuo biglietto.
Oh.
Ebbene.
Oddio.
C'è ancora questo film cringe, per un fantasma.
Ma se non l'hai mai visto, ma dai, magari è bello, magari è più bello dei film.
Un film che ruba i titoli agli altri film, non può essere
è grave,
un film bello.
Ragazzi. È grave, è inutile che...
Perché, quali altri film conosci con questo titolo, scusa?
Un certo Tre uomini in una gamba, ma...
Tre uomini in una capra, tre scappi di un bebè, tre scappi di una bimba.
Ma...
Bei culi?
Tre culi.
Tre uomini una pecora. Ah, capra, pecora. Vabbè, sempre di ovini si trattano. Sti cazzi. Il suo film preferito.
Ah,
intenditore.
Elite, cinema de sé.
Parlando del gatto con gli stivali, chi è andato a vederlo al cinema sicuramente avrà notato il nuovo logo della DreamWorks. Questa è la novità dell'anno.
Mm.
Ci hanno ficcato in mezzo tutti i classici della DreamWorks.
Mi sa di Marvel.
Sì. No, è più bellina però. Più romantica.
Vabbè, la DreamWorks.
La colonna sonora è fatta dallo stesso che ha fatto quella di Shrek. Quindi, va bene.
Green Day.
Cosa?
I Smash Mouth, mi dicono la regia.
No. Non sono loro. E poi niente, bellina. Però preferivo quella vecchia del bambino che lancia la canna da pesca.
Ah. Come la lanci tu una canna da pesca?
Ne ha due di canne.
Perché sono finita quindi con due.
No, tu ne avevi proprio due così.
Lui l'aveva lanciata così la canna da pesca una volta.
Sei caduta anche tu in acqua.
È stata proprio lanciata.
E vabbè, dai, sì, no, comunque secondo me sarà un buon film anche il gatto con gli stivali 2.
Io andrei a vederlo.
Una buona premessa.
Sì, dai.
Sì, vabbè, la comicità della DreamWorks è
sì, dai. Si potrebbe parlarne. Poi l'evento di una generazione. Avatar 2, la via dell'acqua.
Io non vedo l'ora.
Come finanziamenti di Abanoa.
Ma perché? No.
Non credo.
Andava a dire
non credo.
Va bene,
tutto può essere ormai.
Powered by ABBA, no. però
con
è
la sponsorizzazione
uno...
del Blue Fan, che salutiamo.
Sì, salutiamo il Blue Fan, che magari...
Beh, se James voleva rientrare nel budget,
beh, conviene... sì, gli conviene cercare finanziamenti ovunque, fondi, eccetera, eccetera. Comunque sì, deve essere uno di quei film che...
Speriamo vada bene,
come l'evento
ragazzi.
Della stagione.
Beh, il film dell'anno. È in teoria. Il film dell'anno, Avatar 2.
Uno di quelli che ti terrà i cinema aperti, o si spera.
Secondo me lo terranno almeno per mesi. Perché...
E non lo porteranno mai in streaming prima di un anno.
Dici,
ma esiste sempre la pirateria.
Vale!
Questo non si fa.
Ma noi comunque...
Ma noi non lo facciamo.
Ma no!
Non lo facciamo.
Non sia mai.
No, no.
Poi abbiamo dato un assaggio alle news.
Sì.
Quali altre news abbiamo?
La Disney stringe un accordo con la casa editrice Kodansha, con cui aveva già un rapporto da
di amicizia.
Oltre 70 anni, mm-hmm. però porta gli anime... direttamente sulla piattaforma Disney Plus.
Nel questa senso che si è comprata anche quella?
Esatto.
Ah, okay.
Vabbè. Se c'hai i soldi.
Proprio così. Il primo sarà Tokyo Revenge, The Christmas Snowdown. Boh, chi lo sa. Cosa sarà?
Un film di Natale basato a Tokyo? Non... No, no, sono seria.
Vale, no. Tokyo Revenge l'anime. Apposta, va bene.
Non tutti guardano gli anime.
No, no, io non
poi,
mi spiace.
Grandissima novità per mm-hmm. Guardiani della Galassia, capitolo
3.
Esatto, metteranno i costumi originali del fumetto. Grande novità. Quindi si vestiranno di rosso e di blu. Sì.
Sì.
Come Cagliari.
Sì. Sì. E allora avranno lo sponsor FOS, formaggio Vini Sardi.
cosa ne pensate?
Sì. È uscito il trailer dei Guardiani della Galassia durante la scorsa notte e sì, sfoggiano quel costume, trailer che è piaciuto tanto, è diventato immediatamente virale, anche perché ci sono dei colpi di scena che praticamente faranno in modo che anche i Guardiani passino il testimone a qualcun altro. Quindi ciò che già si vociferava tra Rocket Raccoon, che potrebbe o lasciarci la pelliccia,
poverino, il procione,
o avere un love affair con una prociona. Sì.
Va bene.
Vabbè, anche gli animali.
Codano. Me ne servite così queste cazzate, dai. Mi conoscete ormai. Beep.
Ma che di fuori Cagliari non capisce cosa vuol dire.
Hanno rapporti.
Ama.
Amarsi sempre, ragazzi. Amarsi. Con tanta passione.
Fumate. oppure Star-Lord. Star-Lord potrebbe lasciarci la pelliccia sua. Insieme al trailer dei Guardiani della Galassia sono usciti altri due trailer. Uno al momento non me lo ricordo, ma il principale è quello di Indiana Jones 5, La Ruota del Destino.
Ma film o serie? Non ho capito.
Film.
Perché avevamo parlato anche della serie.
Del film e della serie sul suocero di Indiana Jones.
Sì, esatto, sul suocero.
E anche il trailer di Indiana Jones è molto, molto, molto figo. Non me l'aspettavo. Il regista è James Mangold.
Corden.
No, sarebbe un fallimento annunciato. James, cosa ho detto?
Il picchio.
Mangold, ok.
Minchia.
Dottore, portatemi uno che ne sa di Alzheimer. Lo stesso regista di Logan, dell'ultimo film su Wolverine. Mm-hmm. Gran bel film. Sono fiducioso, contrariamente a quanto stava accadendo con Indiana Jones e i Teschi di Cristallo, che erano una cagata pazzesca. questo promette bene e promette anche un altro passaggio di testimone, perché insomma Harrison Ford c'ha l'età che ha e basta, cioè fallo
prima
finita.
Poi, ma nel senso che
potrebbe, potrebbe scappare, probabilmente.
Questa si chiama istigazione al suicidio.
No, no, io non so
niente. Lasciare il ruolo, a lasciare il ruolo. No, bastavano anche tre film. Però se il quinto è quello buono e ha un erede lo trova, dai, insomma. Poteva essere Chris Pratt, ma Harrison Ford stesso ha detto no.
C'ha ragione.
No, non lo voglio.
Ha ragione anche.
Portatemelo via. Nel mentre che cerco l'altro trailer, ce l'abbiamo un'altra news.
Sì, sì. Parlando della serie Signore degli Anelli, Tore.
Sì.
Dov'era Gondor quando cadde l'Ovestfall?
Lui lo sa. Non c'era.
È stato intervistato lui per chiedergli cosa ne pensasse, insomma, della serie. Mm-hmm. Ha detto che non la guarderà. Non l'ha vista appena uscita.
Non la vedrà mai.
Perché secondo lui poteva finire con la trilogia, la storia, basta. Perché già con l'Hobbit si stava allungando il brodo.
Se lo sono detti tutti.
Nonostante
sul divano a casa.
Ha detto che sia stato fatto abbastanza bene, dai.
Ma se non l'ha vista?
È stato così. L'Hobbit.
Ah, ok, ok. Mi sono perso un passaggio, sono stupida, scusate.
Eri rimasta all'Ovestfaldo.
Sì.
Sì, quindi ha detto che non la guarderà.
Tieniti i tuoi segreti.
Esatto. Sì, infatti, nessuno te l'ha chiesto di guardarla.
Vabbè. Poi un rush di serie TV? No.
Serie TV?
Sì. Abbiamo serie TV.
Sì. È uscito anche il trailer di, ecco, Transformers Il Risveglio.
Ah, è vero, sì.
Primo capitolo di una nuova trilogia.
È vero.
Dirige Steven Caple Jr. di Creed 2. Lo spin-off della saga di Rocky.
Sì.
Rocky Balboa. Io qui vedo un pick-up giallo con a fianco un dinosauro. Cioè,
Che palle.
Si è sentito benissimo.
Che palle.
Quindi il pubblico di Jurassic Park, tipo quel coglione lì, ringrazia.
Sta applaudendo. Più forte.
Non c'è Mark Wahlberg. È un fanboy di Mark Wahlberg.
Va bene, parliamo.
Che spreco di energia proprio.
Vale.
Serie TV.
Ci parli della tua serie.
Sì. Bella o brutta?
Bellissima. Ragazzi, purtroppo sono di parte. Tale. Sì, sono di parte. Parliamo di The Handmaid's Tale.
Tale.
Sì. Che si basa, facciamo una piccola premessina, si basa sul romanzo del 1985 di Margaret Atwood. È un romanzo, una rappresentazione da libro, da romanzo a serie fatta coi contro coglioni. Fatta bene, siamo alla quinta stagione, la penultima stagione. Raga, io ho pianto tutte le lacrime del mondo perché è veramente, veramente bella. Di cosa parla? Siamo in un mondo distopico in cui regna la Bibbia, la cristianità, nel senso che in America si ritrovano infertili le donne, in teoria, ma in realtà gli uomini, e quindi per fare in modo che la gente possa figliare e riprodursi, decidono di cambiare totalmente, fare un colpo di stato, in poche parole, e modificare completamente la politica dello Stato. America non è più America, si chiama Gilead, le famiglie più potenti hanno con sé un'ancella che possa figliare per loro secondo un rito biblico. Loro prendono un passo dalla Bibbia che, tra virgolette, gli dà il consenso, gli dà la giustificazione per poter violentare una donna che possa figliare per loro. In poche parole, questa è la trama principale. La protagonista è appunto un'ancella che nella quinta stagione finalmente riesce a scappare dopo molte, molte, molte peripezie, riesce a scappare da Gilead e arriva come...
Come si chiama?
The Handmaid's...
No,
lei?
No, il luogo.
Gilead.
Oh, ho capito Iliad.
Promozione.
Anche la seconda volta ho capito Iliad.
Iliad, una compagnia telefonica che ringraziamo, se ci vuole sponsorizzare in qualche modo, sì. Cosa succede? Lei riesce a scappare, è una rifugiata negli Stati Uniti, scusatemi.
In Iliad.
In Iliad, è una rifugiata in Canada, la figlia è ancora a Gilead e ha con sé solamente il marito e una bambina che ha avuto in un rapporto illegale, chiamiamolo così, a Gilead, perché praticamente ovviamente il marito della famiglia in cui stava era infertile, ma non si poteva accettare il fatto che un uomo non potesse avere figli, e allora lei ha dovuto avere rapporti con un'altra persona per poter figliare per loro, per la famiglia. Questo è la felicità. Comunque, sì, lei è riuscita a chiedere asilo in Canada, però ci ritroviamo in un momento in cui i canadesi non accettano più rifugiati americani, tanto che addirittura fanno delle proteste e tentano di ucciderla a lei, perché comunque la rappresentazione della rivolta, tentano di ucciderla più volte e di far del male a lei e alla sua famiglia, perché rappresentando la rivolta non vogliono che lei viva e soprattutto non vogliono che stia in terra canadese. Quindi abbiamo appunto questa difficoltà da parte sua, e in realtà fa molto riflettere, perché è una cosa in realtà è molto attuale. Ci parlano di un mondo distopico e tutto, però non accade solo lì.
La maternità surrogata è
sì,
tutt'oggi oggetto di sì, controversie.
Contando che però questo è molto illegale, sì, nel senso, stiamo parlando comunque di una ragazza che viene, non so se posso dirlo questa parola, perché delle volte viene censurata, viene stuprata comunque. Quindi parla di...
Anche se in teoria lei è consenziente, no?
No, cioè, assolutamente. No, se non lo fa, la uccidono.
Ah, ok.
Lei deve prestarsi a questa cosa, perché tu non lo fai, ti impicco, letteralmente.
Mamma mia.
Non c'è via di scampo, ti tagliano, ti cavano gli occhi.
È brutto dirlo, ma sono degli esseri umani da riproduzione, loro.
Letteralmente, è quello.
Come se prendi un cane per far riprodurre un altro cane.
Esattamente. Esatto. E il problema è questo, che all'interno di questo regime... loro prendono come costituzione la Bibbia e la rileggono a modo loro, ovviamente
distorcendo tutti i principi,
sì,
certo.
Addirittura, terribile, durante il momento in cui viene violentata, leggono il passo della Bibbia, perché quello in realtà è un evento sacro per loro, è un momento sacro. Quindi non si sono così fuori di testa, e così
fanatici,
dentro, sì, così fanatici, che non si rendono conto, o meglio lo sanno in realtà come stanno, cioè lo sanno cosa stanno facendo, però tutto in nome di questo Dio, tutto in nome di Dio. Quindi lei appunto riesce a scappare perché è una rivoltosa, e riesce a portare con sé anche e salvare anche diverse persone, ma non riesce a salvare la figlia, che alla fine questo è il filo conduttore già dalla prima stagione. Lei ha bisogno di salvare la figlia, perché potrebbe arrivare non essere un'ancella, ma una moglie, e quindi a dover essere lei dalla parte potente,
ah, okay,
e portare alla violenza nei confronti di un'altra donna. Quindi vuole salvarla da questo mondo, anche perché non sappiamo, o meglio ce lo fanno capire, però non sappiamo effettivamente una ragazza che abita là dall'età di 5 anni fino ai 12 anni, che mentalità adesso? È stata effettivamente così tanto risocializzata in quel mondo che non riuscirà mai ad uscirne del tutto. Quindi è una serie tosta.
Molto forte, sì.
Molto, molto, molto forte.
Sì.
Raccontata così non è
letteralmente molto cruda,
niente.
Sì.
Ci sono delle scene, vedi tutto. Questo è il fatto, ti fa vedere proprio tutto. E come si conclude, almeno a me ha fatto riflettere su questo. Per quanto lei voglia scappare, in realtà è sempre collegata a quel mondo. Cioè non ne esce fuori, nonostante non sia più lì. E soprattutto il fatto che gli americani si trovano a difficoltà enorme, perché sono tutte per scappate da quell'incubo, non le vogliono nemmeno in Canada, loro devono scappare da un'altra parte ancora. Spoiler, sì. Sto mettendo... Si conclude con lei che stava per essere uccisa. Abbiamo detto, a quanto pare qualcuno che è stato mandato da Gilead stesso, perché appunto non la vogliono più viva, sta facendo troppi danni, riesce a scappare verso le Hawaii, sale in un treno, ma nel frattempo il marito ha per sbaglio ucciso quello che voleva assassinarla. Ed essendo lui un rifugiato, lo vogliono prendere per incarcerarlo, si pensa, non si sa. Quindi finisce un po'...
È finita? Ci sarà
no, ci sarà un'altra stagione in cui...
Bene,
ci siamo?
Bene. Dicevamo,
sì. Serve ancora il cartello spoiler? Spoiler, abbiamo una linea
tra
di
poco.
Merda.
Tra poco. Parliamo di una serie che è disponibile su Amazon Prime, Mammals, una dark comedy. Interessante, abbastanza interessante, con James Corden, che voi odiate.
C'era, quindi.
No,
c'era.
Nella serie, mica nel film.
Sì, io mi ricordavo che dovevamo parlarne oggi. Vabbè, sì. Di lui.
No, ragazzi, invece vi dovreste ricredere, perché è veramente bravo in questa serie. Veramente.
Canta.
No, non canta.
Male.
Non canta, avrei voluto, però. Vabbè. No, è bellino, cuccioloso. Vabbè.
Responsabile del fallimento di diversi musical.
Sì. Vabbè. Ricordiamoci Into the Woods.
Cats
è stato un flop di suo, non grazie a lui, dai.
per colpa sua al massimo.
A causa sua.
Comunque.
Oltre a lui c'è anche Sally Hawkins, che è la...
La tizia di Del Toro, di...
Sì, la forma dell'acqua. Ha fatto anche Paddington,
sì.
La doppiatrice, e poi ha fatto anche Spencer.
È vero.
Sì. È molto, molto brava lei, particolarissima. Fa sempre la stessa parte, praticamente. La prendono e le fanno fare sempre la stessa parte. La strana.
Della disadattata.
La strana, okay. Sì, sì, quella che c'ha sempre la testa tra le nuvole.
Naif.
Sì, anche qui ha sogni, cioè pensa a roba strana come nella forma dell'acqua che... si fa quel tipo. Quell'essere strano, ecco.
L'uomo
il mostro acquatico. Sì, secondo me è il film più brutto di Del Toro, eh.
La fama dell'acqua?
Sì, il più brutto. Ha vinto con quello.
Che si vince l'Oscar.
A quanto pare. Leonardo DiCaprio esatto. Conferma.
Esatto. Leonardo DiCaprio.
Che si è dovuto fare incappettare da un orso per vincere l'Oscar.
Grazie, grazie. Allora, di cosa parla il nostro James Corden? Sta vivendo una meravigliosa storia d'amore, è sposato con questa donna, è innamoratissimo, inizia benissimo, sono in vacanza in questo posto tipo
esotico,
sì, strano, mezzo mare, mezzo montagna, diciamo così, molto figo. Cosa succede però? Lei era incinta, la moglie di James Corden, mm-hmm. Sì, chiamiamolo così, dai, che ha un bel nome, perde il bambino, loro avevano già una figlia, lei insomma inizia a fare la terapia di coppia, cioè propone al marito facciamo la terapia di coppia perché sto malissimo, solo che durante il tutto succede che lui scopre che lei
una rockstar.
Metteva mazzi di corna,
ok.
Gli metteva mazzi di corna tutta la serie ruota attorno a lui che cerca di indagare chi sono queste persone. Che
più di una.
Beata, io al massimo riesco a reggermene una di persona. Figuriamoci se
Beata.
questa curiosità non la capisco, però.
Curiosità di cosa?
Di sapere chi ha messo le corna.
Ah. No, ma infatti, aiuto. Quindi il tutto gira intorno a quello. Perché si chiama così la serie? È molto interessante la scelta del titolo. Sì, cioè, tradotto significa mammiferi. Mm-hmm. Perché? Perché richiama all'istinto primordiale dell'uomo.
Cioè, l'accoppiamento.
L'accoppiamento, esattamente. Il fatto che noi viviamo in una società monogamica che porta inevitabilmente alla distruzione dei nostri rapporti.
Cioè, spero di no.
Diciamo di sì. Spoiler. Tanto che c'è un episodio in cui la moglie di lui proprio spiega il perché l'ha fatto, il perché l'ha tradito così tante volte, no?
Perché ci scorda.
No, è bellina! Che disgraziato.
Perché non lo sopporta mentre canta.
No, perché secondo lei è meglio essere onesti con se stessi. Cioè, il fatto che, sì, sono innamorata di te, però allo stesso tempo perché devo vedere la stessa persona? Cioè, perché devo... Vabbè, mi censurate. Devo fare sesso per tutta la vita con la stessa persona? Devo averci a che fare per tutta la vita? Se posso avere qualche scappatella ogni tanto.
Allora non ti sposi.
Ma puoi dirmi, guarda, io non voglio una relazione monogama, non ce la faccio, ho bisogno di avere rapporti con altre persone, e lì una persona decide.
Sì, infatti, ma ti molla prima.
Sì, non è che vai ma perché...
L'analogia con le balene, che non capisco perché non me ne intendo, sinceramente. Non so se si accoppiano con più...
Le balene?
Sì,
le balene.
Non lo
con
so.
Più baleni?
Non ne ho idea. Comunque c'è questa analogia nella serie che è interessante. Vabbè.
Forse perché le balene sono mammifere.
Sono mammifere? Sì,
sì, però perché è proprio la balena?
Magari cambiano partner nel corso della loro vita. Non si sa.
Si tradiscono, si mettono.
Le rockstar.
Se qualcuno ne sa di più delle balene, ci scrivo. Sì.
Comunque è molto, molto carina a far da sfondo a tutto. C'è una Londra molto romantica, che cioè dark comedy proprio. Esattamente, Notting Hill, esattamente, proprio così. Brillante, a me è piaciuta moltissimo. Comunque c'è ancora il banner spoiler?
No.
Dovresti rimetterlo. La cosa che ha ferito anche me è che tra tutti questi partner con cui lei ha messo le corna a lui, c'è il cognato. No, il marito della sorella di lui. La sorella di lui è Sally Hawkins.
Ah, okay.
Che anche lei è tutta strana. Anche lì si vede la loro relazione complicata di lei che, non lo so, ha capito che lui effettivamente le metteva le corna ma non sapeva con chi. E quindi...
Sally Hawkins è la sorella di James Corden.
Sì, esattamente. Okay. E quindi gira tutto intorno a questa cosa. Il colpo di scena è che la moglie di James Corden poi dice... Ma lo sai perché ho fatto tutto questo? Ok, sì, anche per il fatto che non voglio stare, cioè, mi annoia il fatto di dover far
c'è ragione con James Corden, tutta la, anche io un po'.
Tutta la vita. Il fatto che io ho scoperto una cosa, ovvero che lui, cioè, è stato filmato nell'atto in cui le metteva le corna.
A sua volta.
A sua volta. Un anno prima che insomma succedesse tutto, quindi lei resta
e allora ben sta
bene.
No, Gesù, rimasta male lo stesso.
È una faccia sconvolta. Che è successo?
Non ho capito chi ha filmato chi. James Corden o lei ha registrato le corna?
No, lei ha registrato lui perché si trovava sempre praticamente nel in un palazzo di fronte all'hotel dove lui stava con questa tipa. Quindi...
chi di spada ferisce,
esattamente.
Ma poteva mollarlo direttamente invece che fare tutto sto bordello, andare,
voleva vendicarsi lei.
Comunque
su cosa la fai la serie poi?
Ha ragione. Titoli di coda.
Comunque ben riuscita, perché è una dark comedy a tutti gli effetti. Colonne sonore, inquadrature, ambientazione, interpretazione. È una dark comedy. Ben fatta, mi è piaciuta moltissimo.
E al posto di James Corden chi c'è questo?
No, lui!
Guarda, che male! Anche Monica Bellucci.
No, è stato molto bravo, ragazzi.
Addirittura Mark Wahlberg, guarda.
No, quando piangeva, cioè, mi ha coinvolta, sinceramente.
Ma stava piangendo perché si rendeva conto di far cagare, ha detto, Madonna!
No, che siete cattivi!
Salutiamo James Corden.
Ciao, James Corden.
A me è piaciuto.
Di personale, però, insomma.
Però.
Guardatelo e poi mi direte. Secondo
va
me
bene.
Fatta bene.
Ce li abbiamo 5 minuti?
Assolutamente sì.
A proposito di sesso e corn.
Gossip Girl!
Parliamo di The White Lotus, una serie HBO che quest'anno è arrivata alla seconda stagione. Serie diretta da Mike White in Italia su Sky Atlantic. Perché è diventata famosa quest'anno? Perché quest'anno è stata girata interamente in Italia in un resort 5 stelle a Taormina.
Ok.
Quindi diciamo i giornali italiani si sono interessati tantissimo a questa serie, mentre l'anno scorso era stata girata alle Hawaii in un resort 5 stelle alle Hawaii. Quindi il tema principale è sempre lo stesso, vari ospiti, varie personalità, vari gruppi di persone che arrivano in questo hotel 5 stelle e ne combinano di ogni, insomma. Anche qui il tema principale è il sesso e gli aspetti più crudi dell'amore e delle relazioni interpersonali. Diciamo, tre sono i gruppi principali. Abbiamo tre generazioni di maschi, quindi padre, nipote e nonno. Padre, in questo caso italo-americani che tornano in Sicilia per ritrovare le loro origini, diciamo. E invece si finiscono per farsi l'escort nell'hotel.
Wow.
Tra cui anche le stesse se le scambiano tra padre, figlio e nonno.
Oh,
allora insaputa però, allora insaputa.
Beh, com'era? Era buona?
Oh, yeah.
Bannati su.
Poi abbiamo due coppie di sposini, apparentemente felici, ma che in realtà...
sono
dietro
scambisti.
Anche qua,
anche qui James
anche
Corden
qua. Anche qua
James Corden.
avete rotto le balle, poverino. Io ti voglio bene, James. Sappi, ti voglio troppo bene. È troppo cuccioloso.
Infine abbiamo una donna ricca e famosa che però è in rotta col marito e arriva lì a Taormina e cerca nuove avventure con i giovanotti siciliani, diciamo.
Not bad.
Lei è la bellissima, ormai non più, però anche lei è una bella donna, lei, diciamo.
La
Jennifer Coolidge, nonché la MILF di, come cacchio si chiama? American Pie.
No!
La mamma di Steve. La mamma di Steve.
È proprio lei! A me fa morire quell'attrice, sembra tutta stralunata, strana, un po' svampita. Sì.
Che c'è anche in, come si chiama?
Sì, oddio.
Quella
in The Watcher fa la tipa dell'agenzia delle case,
esatto,
sì. sembra vestita di rosa.
Che brutta.
Ma poi c'è la nostra Sabrina Impacciatore, che io la adoro. Fa morire, troppo simpatica. Lei è siciliana, quindi l'hanno messa per forza. E lei fa la direttrice dell'hotel.
Sì, tra prima e seconda stagione sono cast diversi, quindi si
antologica. Sì, legate tra di loro, quindi ogni stagione ha il suo resort e il suo posto in cui si girano, però il tema principale sono sempre quelli.
Sì, guarda, la guardo.
Guardala. Se non siete andati a Taormina, andate a Taormina, che è una bellissima città.
Okay. Oppure venite a Guasila, che
spot promozionale per Guasila.
C'è la chiesa. C'è il Sapore Santigus l'8 dicembre.
Ma chi se ne frega?
prendi la macchina e ci porti, grazie. Ecco.
No, perché sarò a Sant'Antioco. Dal 3 all'8 dicembre abbiamo passato
il Tore. Andate a trovare il Tore a Sant'Antioco.
No,
passaggi di Tore.
Passaggi di Tore.
Passaggi d'autore. Non per la balla, no, per la
passaggi di Tore invece che passaggi d'autore.
Vabbè, e il Lotto Bianco comunque...
Il Lotto Bianco.
Scopano come conigli...
Ah, il Lotto Bianco, sì.
Pensavo fosse una cosa un po' più zen.
È come le ossa e tutto quanto, no?
Le ossa e tutto quanto.
No.
Cioè, no. Aiuto.
Buon se no.
Se mi lasci ti...
Quella Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Gesù bambino.
Boh.
Bella.
Quindi suggerita.
Suggerita, sì.
Bene.
Cosa guarderemo prossimamente?
Niente.
I don't know.
Guillermo del Toro uscirà il 4.
Ah, Pinocchio.
Pinocchio. Ehi. Sì. Sì. E poi deve uscire anche la seconda parte della sesta stagione di Rick e Morty. Cioè, è già uscita in realtà.
Vero. Ah, sì, bello. Quindi, bello. È uscita prima in America.
Fa, ho visto l'articolo, quindi sì, è uscito da pochissimo.
Quello sì, Rick e Morty l'ho visto tutto quanto. Bello, simpatico.
E
bello.
Si conclude la serie. Minchia. Ci sarà un finale.
Minchia. Vabbè, ora su Netflix è pieno di filmetti di Natale.
Sì, dovremmo fare una puntata del cazzo solamente centrata sui film natalizi.
La facciamo.
No, vabbè. Il 22 dicembre, film natalizi di... Merda.
Tutti uguali, tutti con la trama
uguale. Per augurarci buon Natale.
Vabbè, c'è quel Enemies to Lovers, lei che torna e incontra il contadinello che la odia perché lei è tutta...
Ma è Decameron Pie? No.
Tutti i film così, sono tutti uguali, sì. Tanto.
Pranzo di Natale, fai finta di essere mio fidanzato, porta a casa...
Sì, esattamente.
C'è un film Natale che non ti aspetti, qualcosa del genere.
Invece io me lo aspetto
come? Con Diego Batantuono.
Come la conquista di Sica? No.
Quella è la concorrenza.
Quella è l'altro.
Sono usciti praticamente assieme, nessuno in sala. Nessuno in sala, questo è un male, perché i cinepanettoni, il loro pubblico ce l'hanno e portano soldi in sala, anche se sono dei film discutibili.
Ma però, forse Amazon Prime, Netflix ha fatto un po' rinsavire la gente, perché stanno guardando forse anche altro, quindi non stanno più guardando i cinepanettoni, si spera?
La gente li guarda comunque, secondo me.
No, Amazon un decimo dei film che produce lo porta in sala. Un decimo.
Mm-hmm.
Gli altri direttamente sulla piattaforma.
Sì, sì, sì.
E il Greenwich, non gioire, coglione. E il Greenwich poi, chi lo alimenta?
Noi.
Quindi, seguite Cult Fiction su unicaradio.it, Spotify, Instagram,
YouTube.
Telegram, YouTube, dove potrete rivedere questa puntata, oltre che su Twitch. Poi... Basta,
YouTube su Unica Radio si chiama
canale di Unica Radio, canale. Sul canale di Unica Radio, la playlist di Cult Fiction.
Trovate tutte le puntate lì.
Yes. Su se ogni volete... piattaforma di podcast, se volete lasciarci un'elemosina, c'è nel nostro link in bio su Instagram la pagina di Ko-fi, dove potete lasciarci un'offerta per mandarci a bere un caffè, mandarci al cinema, mandarci da qualche parte, qualunque vogliate. Detto ciò, appuntamento a venerdì prossimo alle 17, sempre.
Yes. 17? 16?
15 fai anche. No, chi arriva, prima inizia?
Sì, dai.
16. Alle 16.
Ragazzi, sono attenti.
Ciao.
Ciao.
Ciao.